Avenida Miranda, immaginarie storie dai sud del mondo. Un programma a cura del blog lamericalatina.net.
Bentrovati amiche amici di Radio Popolare, siete di nuovo sintonizzati sulle frequenze di Avenida Miranda, storie e immaginari dai sud del mondo, una trasmissione a cura del blog lamericalatina.net. Il mio nome è Marco Dalla Stella e come ogni giovedì del mese di agosto a partire dalle 2:30 di pomeriggio siamo qui per tenervi compagnia, per portarvi verso latitudini latinoamericane. Oggi lo faremo interessandoci di due paesi. Il primo con cui ci rapporteremo sarà l'Ecuador e infatti fra poco avremo un collegamento direttamente con l'Amazzonia assieme a Cecilia Sartori, che è una volontaria della Unione delle Vittime di Chevron Texaco e ci spiegherà un po' le ultime vicende di quella che è stata definita la più grande, la più importante battaglia ambientalista attualmente in corso a livello planetario, per la quantità di soldi che sono in ballo, per la dimensione dei danni effettuati in Amazzonia da parte di compagnie petrolifere e anche per l'importantissimo precedente che andrebbe a creare qualora la causa dovesse vedere uscire vittoriose le popolazioni indigene. Nel secondo spezzone di puntata invece interverrà Caterina Morbiato, collaboratrice anche lei del blog americalatina.net. Caterina antropologa specializzata in tematiche di migrazione e violenza e conoscitrice della difficile realtà di El Salvador, un paese dilaniato dai conflitti sociali, e ci spiegherà un po' la situazione di El Salvador accompagnato dalla musica che dalla strada racconta la realtà e quindi il rap. Quindi senza ulteriori indugi io vi lancio subito la prima canzone, che è Hummingbird, e cioè Colibrì, del progetto Onda Tropica e dall'ultimo album da loro prodotto, quindi nel 2017, probabilmente uno dei migliori dischi dell'anno, che dopo 5 anni vede finalmente riunirsi nuovamente l'attivista e antropologo cumbiero Mario Galeano assieme allo statunitense, ma trapiantatosi in Colombia, Quantic, e la loro ricerca di suoni latini, afro e caraibici a mio parere ha un groove pazzesco. Quindi ascoltatevi Onda Tropica e ci sentiamo subito dopo con Cecilia Sartori dall'Ecuador. Bene, dovremmo avere in collegamento Cecilia Sartori dall'Ecuador per parlarci del caso Chevron Texaco e della difesa delle foreste amazzoniche. Cecilia, ci sei?
Ci sono, ciao a tutti dall'Ecuador.
Ciao Cecilia, ciao. Allora, presentiamoti un attimo molto rapidamente. Tu sei una volontaria attualmente impiegata nella ONG che si sta occupando della difesa dei popoli amazzonici in Ecuador, una delle ONG che si occupano di questo tema, ma che nello specifico segue il caso giuridico che vede contrapposte le popolazioni amazzoniche alla multinazionale petrolifera Chevron Texaco, perché insomma queste popolazioni stanno cercando di ottenere un risarcimento per i danni causati nelle aree amazzoniche da questa multinazionale durante le operazioni di estrazione del petrolio. E Cecilia, tu ti trovi in Ecuador da circa 10 mesi, dico bene?
Sì, dici bene, sono in Ecuador a partire da dicembre e sto lavorando con l'Unione delle Vittime di Chevron Texaco, supportandoli nel processo giuridico che queste persone, 30.000 tra indigeni e contadini dell'Amazzonia, hanno avviato negli Stati Uniti, primariamente, nei confronti di questa compagnia petrolifera, nell'intento di riottenere il risarcimento necessario alla bonifica delle aree di cui la compagnia si è resa responsabile dell'inquinamento.
Ah, quindi il contenzioso è nato negli Stati Uniti, poi si è spostato in Ecuador. Non so se vuoi spiegarci un attimo cosa consiste questo caso giuridico, come è nato.
Esatto, andiamo un po' volevo ripercorrere un po' le tappe di questo processo giuridico. In estrema sintesi, essendo comunque, come potete immaginare, un processo che dura da ben 25 anni, una dinamica complessa, quella che regola tutto il corso di questa causa legale. Dunque, il processo è stato, come dicevo prima, è stato avviato negli Stati Uniti nel 93 sotto richiesta della compagnia petrolifera. Nel 2002 è stato trasferito in Ecuador, dove viene vinto dalle vittime nel 2011. Questa sentenza attribuisce all'impresa la responsabilità dell'inquinamento di un'area più o meno grande quanto la Liguria, per darci un'idea. In numeri si tratta di un 480.000 ettari.
Un inquinamento avvenuto durante gli anni 50, se non sbaglio.
Un po' dopo. L'impresa ha cominciato a estrarre nel 62, nel 64 precisamente, e ha lasciato il paese nel 92.
Impresa che, ricordiamolo, a quel tempo era Texaco, ma che oggi fa parte del gruppo Chevron, per questo si chiama processo Chevron Texaco.
Esattamente, sì. Nel 2001 infatti l'impresa Texaco, che oggi non esiste più, viene acquisita dalla Chevron Corporation, una delle più grandi imprese petrolifere a livello mondiale.
Sì, questo processo è stato definito una delle battaglie ambientaliste più importanti a livello globale. Possiamo spiegare rapidamente in che cosa consiste, dove radica questa grande importanza, questa battaglia ambientalista che non coinvolge soltanto l'Amazzonia, ma che è una battaglia a livello globale, che potrebbe rappresentare un precedente importantissimo per le battaglie ecologiste in tutto il mondo.
Come detto, si può tranquillamente definire questo processo come uno dei processi ambientali più importanti a livello mondiale. In primo luogo il fatto che siano degli indigeni, dei contadini locali, autoctoni, ad iniziare di propria sponte questo processo. Io ritengo che questa cosa sia molto importante, lo dico in quanto straniera in questo paese, e lo dico anche vedendo le azioni, le operazioni che hanno compiuto gli stranieri in questo paese. Quindi la presa di coscienza da parte degli stessi locali e le azioni legali che ne hanno conseguito sono nate da loro, di loro sponte, e lo stanno comunque al giorno d'oggi, in assenza di risorse, in assenza di mezzi, con determinazione portando avanti, quindi sicuramente questa cosa, questo fatto va riconosciuto
attivamente. Sì, no, ti volevo chiedere attivamente nell'organizzazione in quanti siete a lavorare tra volontari e personale locale?
L'organizzazione conta di su una ventina di persone. Ora, essendo un periodo complicato per l'organizzazione da un punto di vista economico, nessuna di queste persone percepisce uno stipendio. Quindi attualmente tutti stanno svolgendo un lavoro volontario. Come volontari stranieri siamo coinvolti io ed un altro ragazzo italiano che, così come me, sta partecipando al servizio civile presso l'Unione delle vittime delle operazioni di Chevron Texaco.
Sì, servizio civile che fra l'altro, lo ricordiamo, ha da poco aperto il suo bando quest'anno, quindi se fra gli ascoltatori ci fossero dei ragazzi e delle ragazze fra i 18 e i 29 anni che volessero svolgere questo tipo di attività possono farlo, possono attualmente inviare le proprie candidature. Allora Cecilia, questo tipo di contenzioso, dicevamo, è nato negli Stati Uniti prima, è stato poi spostato in Ecuador, ma è poi stato internazionalizzato a diversi paesi. Ci sono stati dei processi in Brasile e in Canada, giusto?
Sì, nel 2011 la compagnia petrolifera è stata condannata al pagamento di 9 miliardi e mezzo di dollari per la bonifica del suolo e dell'acqua dell'Amazzonia. Questa multinazionale da tempo non possedeva più nessun patrimonio nel paese, in Ecuador, che quindi a suo tempo respinge la sentenza e si rifiuta di pagare. Data questa impasse che impediva alle vittime di ottenere i soldi che la corte aveva riconosciuto loro, cominciano ad avviare delle azioni legali in stati in cui la multinazionale possiede capitali, chiedendo alle corti di quel determinato paese il riconoscimento della sentenza del 2011, in modo tale da poter richiedere il sequestro dei beni per una somma pari a quei 9 miliardi e mezzo di dollari che spettano le vittime.
Tu dall'interno come hai visto evolversi questo processo, sia a livello internazionale che nazionale lì in Ecuador? Se non sbaglio, in Brasile non è andata benissimo, mi pare è stato abbandonato quel filone di lavoro.
Questo tentativo di far riconoscere la sentenza, in termini giuridici si dice l'omologazione della sentenza, è stato cominciato in Brasile, abbandonato in seguito perché nel paese si credeva ci fosse una corruzione tale da non poter ricevere giustizia. Allo stesso modo è stato avviato in Argentina, anche in questo caso abbandonato, e per ultimo in Canada, dove proprio quest'anno è arrivata la sentenza da parte della Corte di Appello dell'Ontario, purtroppo anche questa negativa nella richiesta di omologazione della sentenza. Come capirete, è abbastanza difficile dimostrare che una sentenza emessa da un paese venga riconosciuta da un altro. In primo luogo perché bisogna dimostrare che Texaco, acquisita nel 2001 da Chevron, appartiene a Chevron Corporation, che nel caso del Canada è la stessa società a cui appartiene Chevron Canada. Dunque c'è tutto questo sistema di velo societario da svelare, da dimostrare.
Come prima difficoltà,
esatto, prima ancora di richiedere che è dimostrato che Chevron Canada può essere ritenuta responsabile per le azioni di Texaco, della Chevron Corporation, quindi bisogna
dimostrare il fatto che stiamo parlando della stessa azienda, che quindi la responsabilità aziendale si passa da Chevron a Chevron Canada e tutte le sue affiliate controllate.
Ecco, sì, nel momento prima di tutto bisogna dimostrare che si tratta della stessa azienda e quindi che si possa far ricadere su Chevron Canada la responsabilità legale delle azioni di Texaco. Detto questo, una volta ottenuto questo riconoscimento, si può procedere con la richiesta di omologazione della sentenza, ovvero richiedere alla Corte che riconosca questi 9 miliardi e mezzo di dollari come pagamento per le vittime, e da lì ottenere appunto questi soldi per cominciare finalmente le opere di bonifica del territorio inquinato, essendo questi soldi prettamente destinati alle opere di bonifica. Colgo questa occasione per dire che l'AUDAP non solo si occupa del caso giuridico, ma con un occhio lungimirante sta lavorando per quando già otterrà la quota prevista dalla sentenza. Quindi lavora per rafforzare quello che può essere definito un riscatto culturale delle popolazioni indigene, che non solo si sono viste il proprio territorio inquinato, ma anche la propria cultura minacciata da questa aggressione esteriore. Lavora con le donne per facilitarle nel trovare un loro spazio nella società, e anche con i giovani per dare loro delle opportunità lavorative che non siano quelle delle compagnie petrolifere che tuttora lavorano in Ecuador.
Si sta realizzando già sul territorio dei corsi di che tipo? Professionali? Perché poi immagino gran parte di queste persone ancora oggi lavorano nelle imprese petrolifere piuttosto che nell'estrazione di gas naturali, che ancora adesso magari non è più Chevron Texaco ma è Petro Ecuador, sono molto presenti nella zona, ma hanno anche compromesso gran parte delle culture native. Va in questo senso lo sforzo dell'UDAP, da cercare di dare altre fonti di ingresso alla popolazione?
Certo, certamente. Come potete immaginare, il territorio amazzonico non è particolarmente difficile per quanto riguarda una comunicazione a tutto tondo. Le persone che vivono nelle comunità indigene non hanno nemmeno l'elettricità, quindi non c'è internet, non ci sono molti modi per potersi informare. Attraverso la radio i giovani automaticamente prendono coscienza e entrano più in profondità in quello che è il caso giuridico e in quelli che sono stati i problemi causati dalla contaminazione, e allo stesso tempo restituiscono questa conoscenza alla propria comunità
per poter iniziare a creare informazione dal basso, e quindi direttamente dalle stesse vittime possano raccontare con i loro occhi, con la loro prospettiva, quello che stanno vivendo, quello che chiedono anche, immagino.
Sì, esatto. Allo stesso tempo sta lavorando anche con le donne. Purtroppo è ancora forte un assetto maschilista della società, in cui la donna difficilmente trova spazio a livello lavorativo, difficilmente ricopre gli stessi ruoli decisionali degli uomini, e quindi si lavora anche sull'emancipazione femminile, ma specialmente si lavora sul tema della salute. Si parla di una percentuale di 8 punti percentuali maggiore, superiore alla media nazionale, concentrata in quest'area dell'Amazzonia, e specialmente di questo ne soffrono le donne con il tumore all'utero, che passano più tempo a contatto con l'acqua contaminata, lavando i panni, lavando i bambini. Segue invece poi il cancro allo stomaco per appunto gli alimenti contaminati che si consumano, l'acqua contaminata che si beve.
Certo, la situazione è molto compromessa. Fra l'altro la UDAP organizza dei tour, chiamiamolo così, delle visite guidate alle aree compromesse dall'azione petrolifera. Viene chiamato Toxic Tour, se non sbaglio, e magari se vi capiterà di trovarvi da quelle parti, secondo me è una maniera interessante, secondo me è responsabile di fare turismo e comunque di visitare l'Amazzonia, anche quella magari un po' meno da cartolina, però la storia che c'è dietro e le persone che ci vivono costantemente al lato di queste pozzi petroliferi all'aria aperta vale la pena di essere vista e raccontata come testimonianza. Cecilia, ti lascio, non prima di dire però una piccola notizia buona, perché pochi mesi fa, un mese se non sbaglio, adesso non ricordo, la Corte Costituzionale Ecuadoriana ha ratificato nuovamente la sentenza che condanna al pagamento Chevron.
Sì, l'11 luglio la Corte Costituzionale ecuadoriana ha rigettato il ricorso del colosso petrolifero americano che accusava lo Stato ecuadoriano di non aver lasciato l'impresa lavorare entro nell'area del liberalismo economico, imponendo in un secondo tempo delle clausole che non erano presenti nel patto stipulato della concessione petrolifera tra lo Stato e la compagnia. E questa sentenza, per quanto una vittoria limitata, esaurisce qualsiasi possibilità di ricorso al verdetto ecuadoriano del 2011, secondo il quale appunto la compagnia venne ritenuta colpevole di contaminazione ambientale. Dico una sorta di vittoria mutilata, poiché ciò non toglie che Chevron non possieda nessun tipo di capitale in Ecuador e quindi le vittime si vedono comunque costrette a continuare a ricorrere ad altre giurisdizioni per poter ottenere l'indennizzo a loro riconosciuto.
Certo, però speriamo che insomma anche da queste cose venga fuori sempre maggior motivazione, o che infonda un po' di positività anche fra gli attivisti dell'organizzazione.
Certamente.
Va bene Cecilia, io ti saluterei. Tu adesso dove ti trovi? A Lago Agrio?
Sì, mi trovo a Lago Agrio, questa cittadina nella provincia di Sucumbíos, appunto nel mezzo dell'Amazzonia ecuatoriana, una cittadina petrolifera costruita dalle stesse compagnie per gestire da qui le loro operazioni.
E dimmi, fa caldissimo come qua o è sostenibile il discorso in Amazzonia?
Beh, siamo in Amazzonia, per cui l'80% di umidità è una certezza ogni giorno. Fortunatamente ora è la stagione invernale, quindi piove più spesso e questo fa sì che ci sia un po' di ricircolo dell'aria, un po' più di refrigerio.
Va bene, senti, invece che canzone ci ascoltiamo?
Vi lascio con questa canzone di Mastretta, intitolata È l'ultimo abitante del pianeta, ovvero l'ultimo abitante del pianeta. Tristemente ci collega con i temi che abbiamo trattato in questi minuti passati insieme, ma ci dà anche una speranza, una sorta di avviso a quello che potrebbe essere le conseguenze se continuiamo così, quindi una chiamata all'azione per evitare che ciò avvenga.
Molto bene, quindi ci ascoltiamo subito questa canzone, non prima però di avervi detto, nel caso in cui vogliate saperne di più del caso Chevron Texaco, se potete trovare informazioni al sito www.texacotoxico.net o cercando la pagina Chevron Toxico Official su Facebook e su Twitter Chevron_Toxico. Ci troviamo subito dopo con Caterina Morbiato, che invece ci porta a El Salvador.
questa nuova puntata di Avenida Miranda, storie immaginari dei sud del mondo. A parlarvi è Caterina Morbiato, registrazione da Città del Messico. Oggi vi portiamo a fare un giro in America Centrale, e più precisamente in Salvador, il più piccolo paese centroamericano. Una nazione grande appena quanto il Galles e con poco più di 6 milioni e mezzo di abitanti. Se però consideriamo tutte le persone che dagli anni 70 in poi sono emigrate in modo massiccio, allora la cifra aumenta. Fuori dal Salvador, infatti, si calcola che vivano quasi 3 milioni di salvadoregni. Gli Stati Uniti e il Canada sono i paesi dove questa comunità centroamericana è più presente. In Europa, invece, l'Italia si posiziona al primo posto. La comunità di origine salvadoregna si trova soprattutto nel milanese e più in generale nell'area lombarda, diventata già negli anni Ottanta una delle prime destinazioni per chi fuggiva dalla violenza della guerra civile, costata la vita a ben 75.000 persone. Con la fine del conflitto armato, la nazione centroamericana è progressivamente stata dimenticata. Ormai rilevante dal punto di vista geopolitico ed economicamente poco attrattivo, il Salvador è uscito in fretta dal radar dei media, non solo europei e statunitensi, ma anche latinoamericani. Quando si sente parlare di Salvador oggigiorno è quasi esclusivamente perché è successo qualche fatto truculento o perché ancora una volta il paese è stato eletto come il più violento del mondo, come successo nel 2015, quando si contarono 6.640 omicidi, ovvero 103 ogni 100.000 abitanti, una media di 18 morti violente al giorno. Quando si parla di Salvador non si può non parlare di pandillas o maras, ovvero di gangs. Parlare di pandillas significa però parlare di un fenomeno molto complesso, che nel tempo è stato rappresentato e trattato come la principale minaccia alla sicurezza nazionale. Attualmente, le gang che operano in Salvador sono due, la MS-13, Mara Salvatrucha 13, e il Barrio 18, Barrio 18. A loro volta, queste gang sono suddivise in tante piccole cellule chiamate clicas. Originarie entrambe della California, le pandillas arrivarono in Centro America all'inizio degli anni 90 e trovarono terreno fertile soprattutto in Salvador, Honduras e Guatemala. Secondo dati della Banca Mondiale e il Ministero di Sicurezza del Salvador, circa 500.000 salvadoregni attualmente condividono un qualche tipo di vincolo con i più di 60.000 membri delle pandillas che vivono nel paese. Prima di dire di più, però, facciamo una pausa e ascoltiamo un brano diventato quasi un classico quando si parla di pandillas. Loro sono Sebastian Rocca e Yuri Buenaventura con La Vida Loca.
Calma el guerrero, otro lo
Il brano che abbiamo appena ascoltato è parte della colonna sonora del documentario La Vida Loca, girato nel 2008 dal fotogiornalista e regista franco-spagnolo Cristian Poveda. Per girare il documentario, Poveda si recò ogni giorno per 16 mesi nel municipio di Tonacatepeque, pochi chilometri a nord di San Salvador. La Vida Loca ritratta la vita di alcuni pandilleros di una delle due gang salvadoregne, il Barrio 18. È un lavoro che rappresenta i membri delle gang più come vittime che come carnefici e che non esita a mostrare la repressione operata dalla polizia e dall'esercito contro le ragazze e i ragazzi del barrio. Si tratta di un documentario crudo e sincero che mette a nudo una realtà scomoda, soprattutto per quegli anni, quando le amministrazioni di destra erano impegnate a scommettere tutto sulle politiche di manodura. La Vida Loca va totalmente controcorrente alla narrativa che veniva proposta in quel momento dallo Stato, per cui i membri delle gang non sarebbero altro che soggetti devianti, responsabili di tutti i mali della società, le mele marce da eliminare ad ogni costo. Per i 90 minuti che dura il documentario vediamo una serie di pandilleros che scherzano tra loro, che ballano, lavorano, si drogano, si tatuano, piangono al funerale di un loro compagno di gang. Quello che però manca nella narrazione è la scena di un pandigliero o una pandigliera armati. Una scelta molto concisa e precisa da parte di Poveda, che era un buon conoscitore della realtà salvadoregna e aveva compreso come già all'inizio degli anni 2000 la situazione stesse arrivando a un limite critico, un punto di non ritorno. L'intenzione di Poveda era quella di mostrare i giovani delle gang come persone e provocare una riflessione critica sulla situazione sociale del paese, su come una parte della popolazione stesse venendo letteralmente disumanizzata.
Este mundo me está apuntando como un fierro. El gatillo ligero, estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo. Parques sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras, reemplazada por metales. De ahí salen los instintos animales, son reales. Imagínate esos padres llorando por su hijo encontrado muerto en las calles. En el barrio empiezan las venganzas y el gobierno haciendo dinero estas matanzas. Fusiles, pistolas, misiles, licores, cartuchos, cocaine, nicotina para estrés. No lo ves, siete pies bajo tierra no quieren enterrar vivos en este mundo. No tiene de rehén en la mira de pie contra la pared. Si me arrodillo es solo para rezar, oyeron bien. Otro joven sin recurso que el sistema escogió. Fue puesto en el mundo donde todo se le prohibió, donde su único exceso era drogas y licor. Guns and roses, hate unfolding, fakes approaches, snakes que te están provoking, mistakes, desorden creates guerra. I ain't joking, te lo digo de adentro. We're always praying and hoping. Después nos categorizan matón y locos. Si son ellos que nos venden las 38 en cada esquina, un joven con cocaína, con 20 de heroína, comprando pistolas finas, jugando en la avenida. Tiran a la policía, disparan a sangre fría, corriendo a salvar sus vidas. Es el resultado del fruto criminal. Lo triste es que lo ignoran, todo sigue igual. Sigue igual. Latinos están viviendo esta vida callejera. No se dejen caer.
Cristian Poveda venne assassinato a colpi di pistola il 2 settembre del 2009, nei pressi di San Salvador. Per il suo omicidio sono state condannate 11 persone, 10 membri della gang Barrio di Siocho e un ex poliziotto. La Vida Loca si era da poco presentata all'estero e a San Salvador stavano già girando le prime copie pirata. Secondo le indagini, tra i moventi dell'omicidio ci sarebbe stata proprio la distribuzione del documentario in terra salvadoregna. Una delle condizioni che Poveda aveva pattuito con il Barrio di Siocho per poter realizzare le riprese era che il documentario poi non si sarebbe distribuito in Salvador. Purtroppo però le copie pirate iniziarono ad essere diffuse senza che il regista potesse evitarlo. Da un lato, sicuramente le pandillas conservano una dimensione violenta, connessa a tutta una serie di crimini, e non c'è dubbio che questo rappresenti una problematica piuttosto sensibile per l'intera società. D'altro canto, però, la loro esistenza e il loro significato non possono essere spiegati e affrontati in termini puramente delinquenziali, come se si trattasse di gruppi totalmente sconnessi dal contesto sociale in cui si sviluppano. Esistono tutta una serie di elementi di ordine sociale, economico, politico, specifici del Salvador, che giocano un ruolo fondamentale nell'esistenza e nella proliferazione delle gang. Come scrive Roberto Valencia, giornalista del Faro, tra questi elementi abbiamo la povertà, la disuguaglianza sociale e l'esclusione, che possiamo riscontrare, per esempio, nel fatto che esistano imprenditori che non vogliono saperne nulla di pagare $200 al mese i braccianti che lavorano nella raccolta della canna da zucchero. $200 di stipendio in un paese in cui il litro di latte costa $1.30. Abbiamo però anche la debolezza istituzionale, l'uso storico della violenza per risolvere differenze, sia politiche che personali, e soprattutto un classismo latente.
Costruendo con esforzo un futuro molto distinto. Cada vez que tropezado siempre me obligo a seguir hacia adelante aunque no tenga sentido. Y es que todo lo que se encuentra a mi alrededor se pierde en lo común, en la triste situación. El pueblo y el gobierno sembran su destrucción, la pobreza y el hambre es nuestra condición. Estoy harta simplemente de escuchar que la historia del país algún día va a cambiar, pero pase lo que pase, eso no sucederá. Izquierda o derecha, dime cuál elegirás. Historias enlazadas que no se cuentan, producto y consecuencia de la violencia. ¿Cómo es posible que esto se aferró a la humanidad y no se vive aquí, se sobrevive un día más? Rimas en teoría forman mi filosofía y por mi realidad, mi estilo de vida. Rimas en teoría forman mi filosofía, somos una nación que lucha todavía. Rimas en teoría forman mi filosofía y por mi realidad, mi estilo de vida. Rimas en teoría forman mi filosofía, somos una nación que lucha todavía. Por mi apariencia, por supuesto, me van a juzgar. Y es que el mundo no está acostumbrado a escuchar la verdad. Me crié apartada, lejos de la burguesía y lo cotidiano, construyendo una nueva vida muy distinta del resto de la humanidad. Mi esculpo a lo street y lo golpe en mi universidad. Es fácil hablar cuando nunca lo has vivido, criticar los cuentos de los que no has sobrevivido. Narro historia que te dejo una enseñanza, de apretar un gatillo y cuando cambia la balanza. Es relativa simplemente la felicidad. En cuanto tienes algo, por supuesto quieres más. Y me limito a no malgastar mi saliva. Si sé que muchos de abajo no me quieren ver arriba. Somos esclavos a la hora de complacer. Lo damos todo, pero nunca lo recibimos al 100. Rimas en teoría forman mi filosofía. Hip hop mi realidad, mi estilo de vida. Rimas en teoría forman mi filosofía. Somos una nación que lucha todavía. Rimas en teoría forman mi filosofía. Hip hop mi realidad, mi estilo de vida. Rimas en teoría forman mi filosofía. Hip hop mi realidad, mi estilo de vida. Rimas en teoría forman mi filosofía. Somos una nación que lucha todavía.
Sono semplicemente stufa di sentire che un giorno la storia del paese cambierà. Succeda quel che succeda, questo non accadrà. Sinistra o destra, dimmi cosa sceglierai. Storie intrecciate che non si raccontano, prodotto e conseguenza della violenza. Com'è possibile che l'umanità si sia bloccata così? Qui non si vive, si sopravvive un giorno in più. Sono alcune delle rime che canta Lastro, giovane rapper del municipio di Santa Tecla, di cui abbiamo appena ascoltato Rimas en Teoría, una canzone uscita appena un anno fa. Una storia che non sembra cambiare, quindi. Dopo 25 anni dalla firma degli accordi di pace, avvenuta nel gennaio del 1992, la violenza continua ad essere una realtà costante per buona parte dei salvadoregni. Una responsabilità importante ce l'hanno avuta anche le politiche di manodura, che negli anni sono state applicate sia da governi di destra che di sinistra. Questo tipo di politiche punitive, più che determinare un miglioramento del panorama sociale, hanno portato ad un aumento drammatico del crimine violento, determinando un'emarginazione profonda, soprattutto della popolazione giovane, più reclutamenti da parte delle pandillas e un aumento esponenziale della popolazione carceraria. Le politiche di manodura sono inoltre riuscite a costruire un'immagine distorta delle gang, soprattutto grazie alla collaborazione dei principali mezzi di comunicazione. La narrazione prodotta dal sistema mediatico ha finito per affibbiare ai membri delle pandillas un'identità collettiva omogenea e stereotipata. Ogni pandigliero sarebbe quindi un soggetto iperviolento, assassino per natura e per piacere, perverso, una bestia fuori controllo, assetata di sangue e di vendetta. Nei 25 anni che sono trascorsi dalla fine della guerra civile, si è costruita l'immagine di una società divisa tra due poli. Da un lato ci sarebbero i cittadini buone persone, rispettosi delle leggi e lavoratori, e dall'altra i criminali, emarginati, i poveri.
L'apologia del delitto, non trovo sesso. L'apologia del delitto, non trovo sesso. L'apologia del delitto.
Tomando la iniziativa de forma aggressiva, van aumentando me el IVA, yo gastando mi saliva. Yo sé que mi alma deprima y encima meta la rima. No puedo dejar de hablarte, voy saliendo a las calles para manifestarme y paralizarme. Tengo muchos sueños, también mucha hambre, aunque la tele salga como el terrorista. Insista y siempre me resista a la pseudo-autoridad. Los delitos que yo hice me van a dar libertad, porque soy la voz del que no puede hablar, de aquel que no puede levantar la mano para votar. Las decisiones de su pueblo tomar, tipo felina, diciendo lo necesario para todo mi barrio, ya que no creo en los diarios. Son mercenarios que trafican con lo real. La sal cae sobre los que juegan con la humildad de una nación que vio sangrar su pasado queriendo olvidar. Sintonizar un nuevo canal para pasar nuevo milenio, escribir con mis paisanos hermanos latinoamericanos. Ya vamos, cambiamos, asamos la carne de los opositores, que son traidores con temores, no apoyan a la gente de sus amores. Escuchen los tambores, señores de la clase opulenta, hoy nos pagarán la cuenta.
Pueden manejarlo ante el mundo, ocultarlo.
Por decirles la verdad, ellos quieren arrestarlo.
Pueden manejarlo ante el mundo, ocultarlo.
Por decirles la verdad, ellos quieren arrestarlo.
Los ojos se dejan llorar con todo lo que está pasando. Conflictos entre las naciones, las divisiones se están marcando. La guerra de mi país, cada día no se corta. Imposible dejar llorar con todo lo que está pasando. La guerra de mi país, cada día.
Manifiesto con armaduras del protesto, descontento del rebelde que se opone al gobierno. Hace lo que no espero, condiciones de desempleo y solo escuchas en la radio los cantantes del perreo. No hay dinero, con los bancos yo me enguevo. El porcentaje de intereses te cobran hasta las heces. Que dejaste en el servicio, el rapier es mi oficio. Yo no tengo beneficio, no me importa pues lo hago. Aunque me llamen el vago, yo te invito a rebelarte para levantar cultura. La apología del delito, confundida con locura. El caño de mi rifle arrebatado por la cura. Agüitado porque saben que yo rompo estructuras. Así pueden escupirme las veces que ellos quieran. Con delincuencia me defiendo robándole a cualquiera. No es un truco de magia, es maestría de antropopatía. Es toda constancia de la chueca vigilancia, de la falta de confianza en los gobiernos, los que se deleitan de finanzas y alimentos, porque no hay entendimiento, los pobres están muriendo.
Fat Louie, Devil Star, DJ Omnion, sono Fesco Sada e quello che abbiamo appena ascoltato è Apologia del Delitto, estratta dal secondo album del gruppo El Teatro Plebeio. Fesco Sada è senza dubbio il gruppo hip hop più famoso del Salvador e una delle formazioni latinoamericane più importanti del genere. Il gruppo venne formato nel 1998 da Devil Star e Fat Louie, due giovani originari della provincia di Chalatenango, nel nord del paese. Una delle zone maggiormente colpite dal conflitto armato, ma anche una delle zone in cui la guerriglia fu più attiva. L'esperienza della guerra ha marcato la vita dei due fondatori di Fesco Sada, cosa che si vede riflessa in molti dei loro testi, che sono generalmente caratterizzati da una forte denuncia sociale. L'hip hop non ha avuto facile diffusione in Salvador, soprattutto a causa dello stigma sociale che l'ha voluto connesso al mondo delle pandiglias. La criminalizzazione di determinati generi musicali, di forme di vestire specifiche e dell'uso dei tatuaggi ha avuto serie conseguenze anche a livello dell'espressione culturale e artistica del paese. Anche se negli anni Piscosada ha lavorato soprattutto negli Stati Uniti, dando vita a una serie molto ampia di collaborazioni con artisti internazionali, ultimamente il gruppo è tornato in Salvador con l'intenzione di sostenere la cultura hip hop locale. Ma facciamo un salto indietro e torniamo alle politiche di manodura, che come dicevamo sono state adottate tanto da governi di destra come di sinistra. Anche il Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ovvero l'ex guerriglia diventata poi partito una volta terminata la guerra, ha optato per applicare politiche di stampo punitivo. L'attuale amministrazione, presieduta da Salvador Sánchez Serén, esponente del Frente, sta portando avanti in maniera piuttosto categorica politiche di repressione e castigo. In nome della sicurezza, a marzo del 2015, le forze armate di polizia hanno ufficialmente avuto il via libera per agire in maniera arbitraria e godere della protezione della legittima difesa. Si calcola che tra il 2015 e il 2017 la polizia e l'esercito abbiano ucciso circa 900 persone in presunti scontri armati con le pandillas. Diversi di questi casi sono stati analizzati e investigati da giornalisti e organizzazioni di diritti umani che sono riusciti a dimostrare e a denunciare come si sia trattato di vere e proprie esecuzioni illegali. Dopo quasi due anni le denunce hanno finalmente sorpassato i confini nazionali e recentemente, appena un paio di settimane fa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha decretato che alcune delle misure punitive adottate dall'attuale governo costituiscono una violazione dei diritti umani e che devono quindi essere sospese. Le raccomandazioni dell'Alto Commissariato dell'ONU si rivolgono però a un paese in cui buona parte della popolazione sembra essere a favore della via illegale come metodo di risoluzione del problema della violenza. Secondo un'inchiesta dell'Università Centroamericana di San Salvador e dell'Università Internazionale della Florida, presentata a luglio di quest'anno, il 40% dei salvadoregni sarebbe a favore della tortura se applicata a membri del crimine organizzato, mentre il 35% approverebbe le esecuzioni illegali e il 17% permetterebbe la pratica della pulizia sociale. E con queste cifre, sicuramente poco incoraggianti, ci salutiamo. E lo facciamo con una canzone del cantautore panameño Rubén Blades, una canzone che venne scritta alla fine degli anni Ottanta, mentre in Salvador si era in pieno conflitto armato, e che parla appunto di come era facile venire ammazzati per strada in Salvador durante quegli anni. È una canzone che però purtroppo potrebbe benissimo parlare della situazione odierna del paese. Rubén Blades in Salvador, a giovedì prossimo. Ciao.
No one can protect your life in Salvador. Judges that condemn you have no names. Could it be the gentleman that lives next door? Or the guy who goes with you to work? And argue with their kids about the world. But right or wrong, they'll haunt you down and then go home to sleep next to the gun. No one can. In a country where all
Avete ascoltato Avenida Miranda, un programma del blog lamericalatina.net.
State ascoltando Radio Popolare, la radio di chi sente.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moan.